Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 7 maggio. In San Piero la messa proeligendo pontifice il cardinale decano. Momento storico difficile, si è eletto il Papa della Comunione e dell'Unità. E tra poco più di due ore l'ingresso dei 133 cardinali elettori nella Cappella Sistina per l'apertura del conclave, attesa per questa sera intorno alle 19, la prima fumata. L'India attacca il Pakistan, almeno 34 morti. New Delhi, abbiamo il diritto di difenderci. L'UE esorta alla moderazione. Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. In un momento storico difficile e complesso si è eletto il Papa della Comunione e dell'Unità, così il Cardinale Giovanni Battista Re nella messa proeligendo pontifice presieduta stamani nella Basilica Vaticana. Il porporato ha richiamato i cardinali elettori a scegliere con massima responsabilità, evitando le considerazioni personali e guardando al bene della Chiesa e dell'umanità. Isabella Piro.
Si è eletto il Papa di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno in questo tornante della storia tanto difficile, complesso e tormentato.
La voce del cardinale Re risuona nella Basilica Vaticana, gremita di fedeli. Ad ascoltare l'auspicio del porporato ci sono anche 220 cardinali. Tra loro c'è il prossimo Papa. Il suo nome è ancora sconosciuto, ma a lui sono rivolte le preghiere del mondo. Nella sua omelia il cardinale Re richiama la massima responsabilità umana e ecclesiale a cui è chiamato il conclave. Esorta ad evitare le considerazioni personali e a guardare solo al bene della Chiesa e dell'umanità. L'elezione di un Papa, sottolinea, non è un mero avvicendamento di persone, ma il ritorno costante dell'Apostolo Pietro. Per questo ogni pontefice ha tre compiti: l'amore fino al dono completo di sé, la comunione tra le persone, tra i popoli e le culture, e l'unità della Chiesa. Preghiamo, conclude Re, perché Dio conceda alla Chiesa il Papa di cui ha bisogno il nostro tempo.
E tra poco più di due ore l'ingresso dei 133 cardinali elettori nella Cappella Sistina per l'apertura del conclave che eleggerà il 267esimo pontefice della Chiesa Universale. Sui dettagli di questo evento, su cui c'è l'attenzione del mondo intero, il servizio di Salvatore Cernuzio.
I contatti col mondo sono stati già interrotti da ieri, la Sistina è blindata per evitare ogni intrusione esterna, i cellulari lasciati a casa Santa Marta, i cardinali chiamati a eleggere il nuovo Papa sono ora l'uno a fianco all'altro, ma da soli, davanti a Dio, per scegliere colui che guiderà la Chiesa Cattolica Universale. La prima votazione avverrà nel pomeriggio nella Cappella Michelangiolesca, i cardinali la raggiungeranno in processione, intonando l'antico inno del Veni Creator Spiritus. Sotto il giudizio universale presteranno giuramento in latino, dopodiché le porte di questo scrigno di storia arte chiuderanno i battenti con la famosa formula pronunciata dal maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie extra omnes. Seguirà la predicazione di padre Raniero Cantalamessa. Fuori poi tutti, il più giovane dell'ordine dei cardinali diaconi, George Kovacad, chiuderà le porte a chiave, cum clave appunto, quindi la votazione e la prima fumata dal comignolo nell'attesa generale della folla che già da questa mattina si sta radunando in piazza San Pietro per vivere uno dei momenti più simbolici della vita della Chiesa.
E ora la pagina dedicata alla cronaca internazionale. È salito a 38 il bilancio delle vittime degli attacchi notturni effettuati dall'India su 9 siti definiti obiettivi terroristici nel vicino Pakistan, in particolare nella regione del Kashmir, contesa tra i due paesi. L'attacco segue l'attentato avvenuto a Pahalgam il 22 aprile scorso, in cui morirono 25 turisti indiani. Roberta Barbi.
Un'operazione contro obiettivi terroristici dopo l'attentato che il 22 aprile scorso a Pahalgam, nella parte indiana della contesa regione del Kashmir, aveva ucciso 25 turisti indiani e un cittadino nipalese. Azione rivendicata da uno sconosciuto gruppo terroristico di matrice islamica, è scattata nella notte tra India e Pakistan. L'esercito indiano afferma di aver preso di mira ben 9 obiettivi terroristici e di non aver colpito alcuna struttura militare. Il Pakistan ha risposto definendolo un atto di guerra al quale reagiremo in maniera forte e ha riferito di aver abbattuto 5 oggetti indiani. Non si ferma la tensione tra i due paesi, nonostante l'invito alla calma e alla moderazione di Stati Uniti e Cina, mentre l'Iran si offre come mediatore tra le due potenze nucleari. Il segretario generale dell'ONU ricorda che il mondo non può permettersi un'altra guerra. La regione del Kashmir è contesa tra India e Pakistan dalla sua istituzione nel 1947, quando venne divisa tra i due paesi in un accordo di cessate il fuoco e separata dalla linea di controllo, il confine più militarizzato al mondo. Da allora per il Kashmir, India e Pakistan sono entrati in guerra 2 volte, l'ultima nel 1999.
Medio Oriente, nuove vittime oggi per un attacco israeliano contro un campo profughi a Gaza. Dopo le decine di ieri, intanto c'è timore per la sorte degli ostaggi nelle mani di Hamas, con il previsto intensificarsi delle operazioni nell'area, mentre l'ONU denuncia l'aggravarsi della situazione umanitaria. Paola Simonetti.
Si erano rifugiati in una scuola che ospitava diverse famiglie, i 13 civili uccisi oggi in nuovi attacchi israeliani a Gaza City, lo hanno reso noto fonti mediche dell'area. Attacchi che secondo i piani ufficiali di Israele vedranno un'estensione con l'annunciata operazione Carri di Gedeone, progetto militare che impensierisce il capo negoziatore israeliano per gli ostaggi, Alon, secondo il quale l'operazione potrebbe portare Hamas a ritorsioni proprio sui sequestrati. Su questo fronte il portavoce del primo ministro israeliano ha chiarito che la lista ufficiale degli ostaggi ancora in vita è composta di 24 nomi, smentendo le dichiarazioni del presidente USA Trump, secondo le quali nella striscia si troverebbero solo 21 sequestrati vivi. L'ONU dal canto suo torna a denunciare una drammatica situazione umanitaria, con 13 dei 29 ospedali gestiti dalla Croce Rossa palestinese fuori uso. Intanto lo Yemen fa i conti dopo il raid israeliano che ieri ha distrutto l'aeroporto internazionale di Sana'a. Ammonterebbero infatti a 500 milioni di dollari i danni nel contesto di una sempre più aspra ostilità fra Israele e i ribelli Houthi.
Per il terzo giorno consecutivo, raid di droni attribuiti dall'esercito sudanese ai paramilitari delle forze di supporto rapido hanno preso di mira Port Sudan sul Mar Rosso, nella città centro nevralgico del Sudan e di fatto capitale temporanea dopo lo scoppio del conflitto il 15 aprile 2023. Sono stati colpiti l'aeroporto, una base militare e poi un incendio si è sviluppato anche al principale deposito petrolifero del paese. Sulla città finora risparmiata dai combattimenti, Giada Aquilino ha intervistato padre Jorge Naraio, direttore del Comboni College of Science and Technology a Port Sudan.
La situazione è molto preoccupante perché Port Sudan era diventata un rifugio, posto sicuro, migliaia di persone che avevano sperimentato la violenza della guerra, ma anche per le organizzazioni umanitarie che si erano installate qua per servire alla popolazione operando da qua, da Port Sudan.
Qual è la situazione sul terreno?
L'elettricità manca da più di 2 settimane perché le milizie, le forze di supporto rapido avevano colpito la centrale dove si produce questa elettricità, che nella città di Meroe è una diga, ma poi avevano colpito anche dei trasformatori che distribuivano l'elettricità a tutto il paese. E invece una volta che hanno colpito dei depositi di gas, di benzina con questi ultimi attacchi, quindi mancherà anche il gas e la benzina oltre l'elettricità.
Putin vuole costringere l'Ucraina ad accettare l'inaccettabile, lo ha detto la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, aggiungendo che occorre accelerare il percorso di Kiev verso l'adesione all'Unione Europea. Nella notte missili e droni russi hanno colpito edifici residenziali a Kiev, causando la morte di 2 persone, 8 invece i feriti. Zelensky, rafforzare le sanzioni su Mosca per aprire alla diplomazia. In chiusura la cultura, anche Dante Alighieri ha avuto un ruolo nella storia dei conclavi. Durante la cosiddetta cattività avignonese nel 1314 scrisse una lettera, l'epistola 11, ai cardinali riuniti in Francia per eleggere il successore di Pietro dopo la morte di Clemente V, che aveva spostato oltre Alpe la sede del papato. Eugenio Murrali ha intervistato Gianluca Potestà, docente alla Cattolica di Milano e autore di Dante in conclave.
La preoccupazione di Dante è che non si vada avanti con un cardinale che mantenga il papato ad Avignone ed ecco allora che scrive una lettera ai principali protagonisti di questo conclave del 1314 perché stiano attenti a non fare gli errori che hanno fatto in occasione del conclave precedente. La finalità è molto chiara, riportare la sede del papato a Roma perché Roma, in quanto città divinamente scelta grazie al martirio di Pietro e alla morte di Paolo, è la sede più idonea, se non l'unica, per ospitare il papato.
C'è un messaggio che ancora possiamo cogliere da questa lettera?
Il messaggio è rappresentato dal fatto che c'è un laico che ha il coraggio della parresia, di esporsi in prima persona. Quello che viene da Dante è l'appello a pensare in grande al destino della Chiesa.
Bene, è tutto per ora da Alberto Giovannetti in regia, Cecilia Seppia in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.